porta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai, i migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata, fai un contratto e vedrai che non ti pentirai. Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai, noi sapremo sfruttare le tue qualità. Dacci solo quattro monete e ti iscriviamo al concorso per la celebrità. Non vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai. In quattro per te. Avanti, non perdere tempo, firma qua. È un normale contratto, è una formalità. Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te un divo da hit fare.
Dove corri? Dove vai? Che fortuna che hai avuto ad incontrare noi.
Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare, di noi ti puoi fidare, di noi ti puoi fidare.
Buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Sta per andare in onda la consueta trasmissione settimanale del martedì a cura dei pensionati Cobas di Roma, dal titolo Senza lavoro non c'è previdenza. Questa trasmissione, come sapete, è dedicata non soltanto ai pensionati, ma anche a tutte le persone che la pensione la vedono più o meno vicina e anche forse anche un tantino minacciosa, visto quali sono stati le rivoluzioni avvenute negli anni e la riduzione costante di quanto si prenderà. Vi ricordo che noi siamo andati in pensione col sistema retributivo, che era un sistema finalizzato a non fare a non vedere un salto brusco nel tenore di vita delle persone che uscivano in pensione, a parte che noi siamo usciti abbastanza presto mediamente rispetto a quanti usciranno nel corso del tempo, e con il nostro sistema si poteva garantire a chi avesse avuto una vita lavorativa abbastanza costante e tranquilla, con lenti crescite con i rinnovi contrattuali eccetera eccetera, si poteva arrivare a un 85-90-95% addirittura di prima pensione rispetto all'ultimo stipendio, e diciamo che il salto non era brusco. Tra l'altro col TFR che avevamo accumulato, anche se qualcuno magari aveva assorbito una parte per esigenze di tipo sanitario, per comprarsi una casa, per spese documentabili, il TFR non era disponibile per tutti. Insomma, con questa cifra si poteva fare qualcosa, si poteva garantire qualcosa per i figli, insomma si faceva qualcosa. E adesso il TFR è destinato a scomparire, assorbito dai fondi di pensioni complementari, che siano negoziali, quelli dei dipendenti delle aziende oppure di alcune categorie territoriali, e finiranno tutti un calderone che verrà gestito soltanto da banche e assicurazioni, I gestori in effetti sono le associazioni dei padroni, del padronato e dei sindacati confederali, e lì si vengono decisi in combutta con le assicurazioni qual è il modo di gestire questi soldi. Sapete che nei fondi di pensione ci sono diversi comparti più o meno a rischio, comunque tutti a rischio, dal rischio più elevato, che sono le azioni, al quello meno rischioso in teoria, che sono le obbligazioni, perché infatti Parmalat non è mai fallita, eccetera eccetera. Oddio, Parmalat non è fallita, ma i fondi sapete che fine hanno fatto. Al monetario, ci sono vari comparti che garantiscono più o meno una crescita più o meno lenta. Infatti la raccomandazione che fanno i gestori di fondi ai propri affiliati è: partite forte, partite con le azioni, accumulate un sacco di soldi. Perché non lo dicono? Perché i fondi, quelli meno a rischio, perdono continuamente, anche negli ultimi periodi. Quello che è successo, molti sono negativi e altri sono inferiori a quanto garantisce il TFR. Vi ricordo che il TFR è una forma particolare, particolarmente intelligente, credo che ci sia soltanto in Italia e in pochi altri paesi. Il TFR garantiva, mese per mese, che una quota del 6,91% che spetta ai lavoratori dipendenti venisse accumulata in un fondo, chiamiamolo fondo, che garantiva l'1,5% fisso più i tre quarti, il 75% dell'inflazione corrente del mese precedente. Quindi non poteva andare di sotto dell'1,5%, non è poco. Nessuna banca, nessun investimento garantisce un tasso di questo tipo. Sì, con le azioni si può guadagnare di più, ma si può anche perdere. Vi ricordo tra l'altro un vecchio ragionamento che ha fatto ripetutamente il matematico Beppe Scienza. Se per caso ci fosse un aumento, una perdita del 50% sul proprio capitale, mettiamo che da 100, un valore iniziale di riferimento, da 100 perde il 50%, scende a 50. Se nel mese successivo riguadagnasse il 100%, il 50% dei 50 fa soltanto 25. Vi torna? Questi calcoli a mente sono difficili, al foglio sarebbe immediato. Comunque da 100 si scende a 50 perché ha perso la metà, se riguarda la metà va a 75. Quindi sembrerebbe che più 50 meno 50 è compensato, manco per niente. Queste cose non ve le dicono. È indifferente se prima c'è il guadagno e poi la perdita, oppure prima la perdita e poi il guadagno. Il calcolo è sempre lo stesso. Quindi qualsiasi investimento ha questi rischi, anche quelli monetari, quelli che contano sulle monete. E sapete che la moneta, anche se una moneta è unica, l'euro, va a velocità differenti. Sapete cos'è il benedetto coefficiente che penalizza i debiti europei? Adesso siamo a circa al 200%, mi sembra, di riferimento del parametro, come si chiama il parametro? Lo spread il differenziale fra i bunti tedeschi e quelli italiani sono elevati, quindi i rischi sono sempre maggiori. Ecco, parleremo di questo, parleremo di voucher, perché questa settimana sono previsti dei passaggi abbastanza importanti. Sapete che c'è il referendum indetto dalla CGIL e sponsorizzato da molte altre confederazioni. Anche noi chiaramente siamo favorevoli ai referendum. Poi bisogna vedere come vengono gestiti. C'è la possibilità abbastanza prossima che vengano fatti dei ritocchi abbastanza intensi per minimizzare il danno che farebbe, secondo gli imprenditori e il governo, l'abolizione dei voucher e delle altre prestazioni. Vedremo adesso cosa succederà, ne entreremo nel dettaglio. Vi ricordo, parleremo anche di altri argomenti, ma siccome un'ora non riusciremo ad affrontarli tutti e cinque, quelli che abbiamo scritto, che avremo affrontato, vediamo un pochino a volo d'angelo cosa potremo fare. Vi ricordo che i COBAS hanno una sede a Roma, Viale Manzoni 55, ci siamo tutti i giovedì mattina dalle 10 alle 13, potete venirci a trovare o telefonare al numero 06 70 452 452 anche gli altri giorni, e se non c'è nessuno di noi gli altri giorni qualcuno prenderà la telefonata e ci passerà i vostri riferimenti. Se no, mandateci un messaggio di posta elettronica al sito pensionati@cobas.it e vi risponderò quanto prima. Ecco, cominciamo e buongiorno a tutti.
Io comincio sollecitando tutti gli ascoltatori a partecipare domani alla grande, alla manifestazione, alle manifestazioni e allo sciopero indetto dalle donne. Ricordo che ci saranno delle piazze tematiche, una piazza tematica, quella relativa all'educazione, sarà a Piazza San Cosimato, poi alle 17 tutti al Colosseo. E fatemi spendere qualche parola su questa possibilità che ci offrono le donne di mettere insieme, no, situazioni diverse di conflitto, minimo, grande, importante e periferico, per riconoscersi insieme, per vedere rappresentata oltre la soglia solita che difficilmente è visibile, no, la nostra incazzatura, la nostra volontà di lotta, di utilizzare quindi questa sponda, credo importantissima. Noi spesso ci lamentiamo dell'assenza di una capacità di coordinamento tra le lotte, le singole, quelle settoriali, quelle territoriali, eccetera. Domani è un'occasione invece per ritrovarci insieme, e credo dovremmo continuare a cercare occasioni come quella di domani, perché non corra troppo tempo tra una lotta singola, periferica, particolare, con una manifestazione invece di carattere generale in grado di rappresentare, diciamo, tutto l'antagonismo che pure sappiamo che nella società c'è, nella nostra società in Italia c'è, ma che ha difficoltà a manifestarsi in maniera integrale. L'argomento con cui vorremmo incominciare oggi è forse talmente vasto che sarà l'unico argomento che riusciremo a parlare, è quello dei voucher. Perché è diventato urgente parlare dei voucher? Diceva Fulvio che c'è un referendum all'ordine del giorno, che però sta passando al vaglio di alcuni passaggi che rischiano di cancellarlo. Domani, proprio l'8 marzo, la presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, una deputata del PD, presenterà nella 11ª Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, presenterà un testo unificato di tutte le leggi che prevedevano di intervenire su questo argomento, sull'argomento dei voucher. È inutile dire che tutte le leggi, nessuna esclusa, erano nel migliore dei casi emendative di quello che già c'è, e noi sappiamo bene che questa forma di retribuzione non è possibile emendarla, è assolutamente da respingere. Quindi il rischio che questo disegno di legge presentato dal governo intanto si trasformi, anziché in un disegno di legge che ha tempi lunghi per essere approvato, quindi probabilmente non ostacolerebbe il referendum, ma diventi un decreto che blocchi la data del referendum. Quindi è importantissimo vigilare, stare attenti, perché l'attenzione e l'indignazione che i referendum avevano suscitato nel paese si va attenuando, perché tutti quanti cercano strade per renderli più accettabili, nasconderne la mostruosità. E questo è un tentativo che, con la potenza di fuoco dei mezzi di comunicazione che la controparte ha, voi capite, hanno buona possibilità di convincere, o comunque di non tener conto di quello che invece è antagonista a questo pensiero. Qual è la prima tappa di questo percorso? È la minimizzazione assolutamente incredibile che ancora una volta manifesta questa potenza mediatica da parte della Confindustria e di tutti i corifei che le stanno intorno. sono capace, state capaci di dire una cosa che è falsa, che più falsa non si può, è che i voucher stanno diminuendo. Ma titoli di scatola ci hanno fatto su questo argomento, che i voucher stanno diminuendo. È assolutamente falso. I voucher sono aumentati nell'ultimo anno del 26% e si annuncia, con questo primo mese di calcoli già fatti, quello di gennaio, che questo 26% cresca. E sono stati inoltre capaci di dire che erano diminuiti i voucher venduti nel mese di gennaio, mentre invece sono aumentati di 331.000 voucher in un solo mese. L'aumento solo è stato, nel senso che sono diventati più di 8.600.000 i voucher venduti nel mese di gennaio. Se l'andamento è questo, di un aumento mensile del 3,9%, alla fine dell'anno avremo un aumento del 40% della vendita dei voucher. Allora, questo però ci dà veramente il polso della capacità di influenza del patronato, dei potenti nei confronti dell'opinione pubblica, perché chiunque apre un giornale o va a scontare un dibattito in televisione parte da questo presupposto, che i voucher, grazie al buon Renzi, no, alla tracciabilità, i voucher sono diminuiti, il che è lapalissianamente falso. Non è falso, i dati sono pubblicati dall'INPS, li potete con molta facilità raggiungere voi, basta digitare INPS osservatorio precariato, ci sono i bollettini, e nell'ultimo bollettino uscito in febbraio, che compendia anche il mese di gennaio di quest'anno, no, è chiarissimo che i voucher sono aumentati, e non di poco. Non è poco, 331.000, no? Voucher venduti in più, quindi 8.600.000 voucher venduti in un solo mese, no? È assolutamente inconcepibile che questi possano dire il falso a ogni piè sospinto. Quindi la campagna è incominciata così, no? Cercando di minimizzare il fatto dei voucher. Quindi si capisce bene che dietro invece c'è una motivazione ben diversa. La motivazione ben diversa la si capisce bene anche nell'atteggiamento che stanno assumendo Confindustria e molti altri. Sempre chi smanetta al computer può andarsi a vedere sotto il sito del Parlamento, 11ª Commissione, Commissione Lavoro, tutte le audizioni che la Commissione ha fatto sul merito dei voucher. Bene, non c'è uno tra una forza, un'associazione, un gruppo che sia stato chiamato per essere audito dai parlamentari che abbia parlato sulla inemendabilità dei voucher. Tutti si sono schierati, chi più chi meno, per leggeri miglioramenti, per qualche modifica, per diciamo salvare comunque la forma voucher. La forma voucher che adesso viene propagandata maggiormente è quella del ridurre la possibilità di usare i voucher solo da parte delle famiglie. Guardate che questa mossa è strategica, perché quello che cerca di fare è di mettere le famiglie contro i lavoratori, perché una famiglia si sta proteggendo pagando poco un lavoratore non gli sta bene che venga pagato poco e che cessino i suoi diritti perché la famiglia non ha i soldi per farlo. Allora, è una guerra tra poveri, no, che viene fomentata, e rispetto alla quale la cosa più terribile è che anche la CGIL, quella che ha promosso il referendum abrogativo dei voucher, pare, o così viene, ci viene raccontato dai giornali, che sia d'accordo su questa limitazione dei voucher. A noi, ricorderemo adesso dopo un'interruzione che dovrà fare Ermanno, però ricorderemo qual è stata la posizione della CGIL leggendo uno stralcio. Però ecco, questo coronamento, comunque millantato coronamento, che c'è di tutti in un coro unico, è il rischio grosso che dopo questo decreto il referendum non si faccia più. Per cui l'urgenza è derivata da questo, da queste scadenze adesso parlamentari che incombono in questi giorni.
Allora, un attimo, prima dell'intervento di Ermanno, ricordo agli ascoltatori e ascoltatrici, potete chiamarci al numero di telefono 06 49 17 50, è quello classico, e vi raccomando, quando fate la chiamata, di abbassare il volume della radio o del computer su cui state ascoltando in streaming. Se volete spegnere meglio, però magari dopo non vi rendete conto quando le attacchiamo. Mi raccomando di non fare rumori ulteriori, se no il sistema comincia a fischiare, innesca e non si sente più niente. Grazie.
No, il mio non voleva essere un intervento, voleva soltanto, anzi, incrementare le osservazioni che faceva Piero, ponendo quindi l'attenzione agli ascoltatori su questa questione dei voucher, dandogli la giusta lettura e quindi eventualmente la giusta necessità di creare momenti di dibattito e di magari anche di manifestazioni di contrasto rispetto a quello che stanno preparando. Oddio, si tratta di capire una volta per tutto che la questione dei voucher è figlia della deregolamentazione del lavoro, che come sapete è stata imposta come strategia involutiva e negazione dei diritti sociali. Pertanto le chiacchiere dei parlamentari, delle varie commissioni, lasciano quindi il tempo che trovano, se non monta un'inversione di tendenza che non, basata sul rifiuto e non magari sulla ripresentazione mistificata dei voucher, perché questo è l'essenza, perché c'è il rischio che noi ci facciamo imbragare su una discussione che seguirà ad essere magari trattata non nel giusto modo, ma dal punto di vista di quanti hanno partecipato a smontare quindi i diritti del lavoro. Ecco, noi dobbiamo invece riaffermare la necessità di creare momenti di confronto, incontro, non solo a partire anche dai posti di lavoro, a partire anche dalla discussione nell'ambito di radio sociale e di opposizione come questa qui, e magari far rifiorire la discussione sui temi che noi più di una volta mettiamo in evidenza. Abbiamo il bisogno di coagulare le forze, perché in effetti dobbiamo fare un passo ulteriore. Dopo la denuncia dobbiamo essere capaci di fare in modo che tutto ciò che diciamo, che denunciamo, diventi un'opposizione propositiva, quindi momenti di lotta consistente. Vi lascio, perché sono costretto a scappare per altri motivi.
Solo Gaetano, volevo dire che i voucher, che nacquero diversi anni fa per soddisfare i bisogni di una platea ristretta, che era il lavoro saltuario, da me stesso sono stati pure, per un certo, almeno per il lavoro saltuario, sono stati, non dico esaltare, ma insomma sono stati presi in considerazione. Che è successo? È che, allargando la platea, in realtà è diventato, capito, il voucher è diventato la sostituzione di qualsiasi contratto. Allora, questi signori oggi, per cui è nata pure la necessità da parte della CGIL e anche dagli altri sindacati, di opporci totalmente al voucher. Che il voucher, che cos'è se la platea si amplia? È il rapporto solidario di un lavoratore nei confronti del datore di lavoro. Con un minimo di diritti, perché quelle 7,50 non vanno neanche, quelle 2,50 non vanno neanche a coprire, capito, tra l'INAIL e l'INPS, sono un'assistenza saltuaria del 13-15%, mi sembra. Allora noi dobbiamo fare in modo che questo referendum venga fatto, e il lavoro deve essere un lavoro che con contratti a tempo determinato per i lavori stagionali, ma con garanzie maggiori di un lavoro a tempo determinato, perché laddove il lavoro è precario deve essere pagato di più. Questo è il fondamento. Laddove c'è la garanzia della continuità, il lavoro deve essere pagato adeguatamente al costo della vita, altrimenti noi stiamo solamente soddisfacendo i bisogni del capitale. Perché questo qui è come se il capitale fosse diventato una variabile autonoma, cioè una variabile indipendente dei rapporti di produzione, specialmente il capitale finanziario, per cui tutto è in funzione degli interessi della finanza e delle banche. E questo avviene oggi soprattutto con la scusa del debito pubblico, cioè noi ritorniamo sempre a questo spettro che si aggira tra noi in Italia dal 12 febbraio 1981, quando la Banca d'Italia non è diventata più banca d'ultima istanza, e quindi lo Stato, da signore del denaro, la comunità è dovuta andarsi a rifornire sul mercato privato, e il debito è cresciuto dal 60% da 80 al 130 oggi. Se noi pensiamo che il 130% del PIL significa che un anno e mezzo di lavoro del popolo italiano, cioè di produzione, dovrebbe essere devoluta per gli interessi di una parte della società che detiene il capitale finanziario. Cioè, quindi sarebbe un impoverimento totale. Ma siccome questo non può avvenire, perché un paese non può morire, che succede? Che i signori lo cupletano sul tasso di interesse. Per cui
che fanno i signori?
Si arricchiscono sul tasso di interesse, cioè si ingrassano, come vogliamo mettere. Allora, che vuol dire? Vuol dire che quella gallina dalle uova d'oro che sono i lavoratori, che siamo noi, non deve essere né uccisa né deve finire di fetare, perché così ognuno, cioè chi può, chi c'ha l'interesse, quell'interesse viene comunque devoluto ogni volta, si ricostituisce continuamente nel tempo. Per cui il lavoratore deve lavorare, produrre e produrre, capito, una parte del reddito che vada a chi non produce. Questo è il punto fondamentale. E i voucher oltretutto si inseriscono anche in questa situazione.
Qualcuno dirà magari, ma perché le imprese, che c'entra con la finanza? L'impresa è un'impresa, deve produrre beni, servizi, ma automobili, macchine, edilizia. Guardate, non è più così. Ormai credo che si contano sulle dita di una mano le imprese che non stanno nelle mani della finanza. Ormai le imprese sono società per azioni, a partire dalla CEA, a finire al comune, addirittura allo Stato, sono tutte imprese in cui l'interesse dei finanzieri è manifesto, chiaro, pubblico, sono i detentori delle azioni di quell'impresa. E quindi uno crede magari di salvare un'impresa, invece sta salvando la finanza, che veramente non fa sconti a nessuno. Una pausa ancora per fare l'elenco completo delle scadenze di domani. Ripeto, domani è una giornata di sciopero nazionale per tutte le categorie. Non ci saranno gli autobus, informatevi in che misura ci potranno essere. Sicuramente non ci saranno i treni. Lo sciopero è stato indetto da tutti i sindacati di base e vi ricordo che alle ore 8 ci sarà un primo tavolo di conflitto che si chiama la Piazza del Lavoro, che alle 8 di mattina si incontra in via di Casal Boccone 188. In via Casal Boccone 188 c'è la sede di Almaviva, quindi saranno protagonisti di questo tavolo le lavoratrici e il presidio dei lavoratori del precariato di Almaviva, di coloro che a Roma non hanno firmato il contratto. Questo già ci siamo guardate, abbiamo detto più volte, ma questi lavoratori che sono stati in grado di dire no meritano la riconoscenza dell'intera umanità. Hanno detto no a un contratto che, per dirne una, a parte tutti i tagli salariali che avrebbe avuto, era che questo contratto avrebbe previsto, come sta prevedendo per i lavoratori di Napoli, sempre di Almaviva, il controllo a distanza. Significa che il padrone ti controlla anche l'emotività che tu stai mettendo nel tuo lavoro, il livello di adrenalina che ti sale quando rispondi al telefono. È una prospettiva, capito, di la schiavitù degli schiavi della Roma antica è soltanto una pallida apparenza rispetto al livello di schiavitù da cui vogliono trarre profitto. Pure l'anima, pure lo spirito ti vogliono far rendere, no? Rendere profittevole, e quindi è indispensabile questo tavolo e piazza del lavoro è da frequentare il più possibile, ripeto, alle ore 8 in via Casalboccone, dove c'è la sede di Almaviva. Poi alle ore 9 invece a piazza San Cosimato c'è la tavola sulla scuola Liberi Tutti, ossia la scuola è stata uno dei settori dei servizi pubblici più massacrati in questi anni. Pensate che ormai la scuola è diventata l'attività formativa più intensa e diffusa, è la scuola azienda, una scuola azienda di cui pubblicheremo i dati che abbiamo saputo stamattina, che in Puglia per esempio ha utilizzato gli studenti per pulire i cessi, per servire in mille altre minute occupazioni che prima che arrivassero gli studenti erano fatti da lavoratori che devono essere pagati e che invece, utilizzando l'obbligo degli studenti al lavoro coatto attraverso l'alternanza scuola-lavoro, adesso non vengono più pagati. Quindi importantissima anche questa piazza. L'altra piazza è alla Regione Lazio, a piazza Oderigo da Pordenone, alla Garbatella, vicino a Cristoforo Colombo, proprio per contrastare tutti i programmi che la regione sta mettendo in pieno, in piena consonanza con i governi di Renzi prima e di Gentiloni poi. Là per esempio saranno presenti il coordinamento che difende il Forlanini come struttura sanitaria, perché la regione ha fatto una delibera nel mese di dicembre che il Forlanini possa essere venduto ed essere destinato ad altre attività che non siano la sanità o il sociale. All'Università della Sapienza invece, a Piazzale della Minerva, alle ore 11, il sapere è la nostra arma. Questa piazza importantissima per capire che senza conoscenze, senza sapere, senza competenze oggi siamo disarmati. Insomma, bisogna che, oltre a armarci di volontà e di conflitto e di antagonismo, bisogna anche andare a acquistare questi saperi che ormai è diventato prezioso. Gli studenti universitari stanno diminuendo di anno in anno, perché le rette sono alte, perché le lauree sono sempre meno significative, sempre più prive di senso, e c'è un svuotamento, diciamo, degli accessi al sapere che va contrastato anche quello. Quindi domani stiamoci tutti in queste piazze che ho elencato fino adesso. Poi alle 17 tutti quanti al Colosseo invece per la manifestazione cittadina a cui dovremmo partecipare tutti quanti insieme. E allora torniamo ai voucher e facciamo un po' il punto perché i voucher secondo noi e secondo tutta la gente di buon senso e in buona fede sono inemendabili. I voucher hanno due caratteristiche per le quali proprio non si possono nemmeno accettare l'idea dei voucher. I voucher sono la privazione intorno al lavoro di tutti i diritti, non solo di diritti sociali e del lavoro, ma di tutti i diritti in senso lato, in senso generale, in senso costituzionale. Chi lavora per i voucher non sta contribuendo allo stato sociale per quanto riguarda la malattia, perché la malattia, oltre ad avere bisogno del Servizio Sanitario Nazionale, c'ha bisogno pure dell'indennità di chi non lavora. Chi viene pagato con i voucher, quando non lavora, non ha niente, quindi è bastonato doppiamente, perché non solo non verrà retribuito, ma nemmeno, no, gli verrà pagata la giornata. Chi viene pagato con i voucher non sta contribuendo alle indennità di disoccupazione. Chi viene pagato con i voucher non sta contribuendo all'indennità di maternità per la nascita dei bambini. Insomma, è tutto uno stato sociale che si regge su l'egemonia che i lavoratori avevano avuto sulla società, per cui la fonte dello stato sociale qual era? Era il salario dei lavoratori. Quando dai il salario dei lavoratori si toglie la parte di salario destinata alla contribuzione e quindi al sostegno dello stato sociale, praticamente si toglie il carattere di cittadinanza del salario, perché quello era la cittadinanza piena, era non solo provvedere alla libertà e alla dignità della propria famiglia, ma era anche la libertà e la dignità dell'intera società. E questa è la prima ragione per noi per la quale il voucher è inemendabile. La seconda parte è altrettanto importante, è la consistenza salariale. La consistenza di salariale di 7,50 euro l'ora, che non comprende il trasporto, che non comprende una copertura dal punto di vista previdenziale né assicurativo per gli infortuni, insomma tutto questo basso salario, no, è una ragione per rifiutarli, perché fortunatamente esiste ancora la Costituzione che dice che il lavoratore ha diritto a un salario che gli assicuri la libertà e la dignità per sé e per la sua famiglia. Con 7,50 euro precari allora non si va da nessuna parte, non c'è alcuna dignità, non c'è alcuna libertà, e allora non sono emendabili. Noi abbiamo una proposta che facciamo a tutto l'intero movimento, di cui vogliamo discutere, perché è una proposta assolutamente probabilmente inadeguata, però la nostra proposta è che esista, come non esiste ancora nel nostro paese, ma esista nel nostro paese, esista nell'intera Europa, un salario minimo, ma un salario minimo ma pieno, che preveda la contribuzione, che preveda ogni altra spesa e ogni altra dignità dovuto al salario. Quindi la prima cosa è che questo contributo, questo salario minimo sia un salario completo, non un salario provvisorio. e nella seconda, per il secondo aspetto sia un salario che progressivamente cresce con il grado di precarietà con cui viene distribuito. Per cui bisogna disincentivare la precarietà, mentre i voucher nella loro forma attuale la provocano, addirittura la sollecitano la precarietà. C'è un ascoltatore in linea, prego.
Puoi andare.
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Intanto vi faccio i complimenti, già ho chiamato una volta alcuni mesi fa per la vostra trasmissione, che ascolto quando posso e sono libero dal lavoro.
Ah, grazie.
E per la puntualità e la precisione e anche la chiarezza nell'esposizione anche delle materie, diciamo così, piuttosto difficili, esatto, anche da digerire oltre che da esporre. Ma comunque io vi parlo brevemente della mia storia per essere più chiaro sull'argomento referendum. Cioè, io condivido quasi sempre quello che dite, alcune volte no, per esempio, o quantomeno c'è una discussione che possiamo fare, insomma, magari con l'ausilio di altri, come anche questa volta. Per esempio, io ho 62 anni, sono entrato in Trenitalia negli anni, i primi anni 80, quindi vado ormai quasi per i 40 anni d'anzianità di servizio, e sono stato sempre nell'esercizio, cioè esercizio sarebbe sui binari, per capirci, insomma, non sono mai stato negli uffici. E quelli come me, in particolare il personale mobile, cioè capitreno e macchinisti, ma anche i manovratori, andavano in pensione fino all'arrivo della Fornero a 58 anni, perché classificati come lavori usuranti. Tant'è vero che l'azienda, tra virgolette, ci regalava ogni 10 anni di lavoro continuativo, appunto in esercizio, ci regalava un anno come sul fondo pensionistico. E quindi praticamente dopo 30 anni tu ti ritrovi automaticamente 33 anni di lavoro e così via. Con la Fornero tutto questo è cambiato, ci hanno tolto sia il lavoro usurante e quindi niente più 58 anni, e contemporaneamente ci hanno aumentato 9 anni, quindi noi andiamo sempre come tutti gli altri intorno ai 66-67 anni via, facendo appunto il mestiere che facciamo con turni eccetera, non sto qui a dilungarmi, e ci hanno tolto ovviamente anche l'anno regalato tra virgolette ogni 10. Quando successe tutto questo e il sindacato, insomma confederale e compresa la CGIL, non è che ha fatto granché, cioè mi sembra, insomma adesso non ricordo bene, ma mi sembra che abbia fatto 2-3 ore di sciopero, una cosa tanto per.
Poi insomma, la faccia, forse.
Ecco appunto, tanto non so che ha salvato la faccia, non lo so come ce l'ha sta faccia, però ecco, diciamo, non evitiamo parolacce. Poi c'è stato Renzi che è tentato di mettere in disparte il sindacato. A sto punto di vista, per certi versi, il baraccone, almeno per come la vedo io, un pochettino da parte andrebbe messo, no? Non per dar ragione a Renzi, ma insomma c'era la dialettica in corso, lo scontro in corso. Non hanno più nemmeno l'informativa questi signori, io lo verifico tutti i giorni dove lavoro, non sanno nulla, stanno lì soltanto a difendere la loro macro struttura e i loro introiti che derivano da quello che conosciamo tutti quanti, insomma, no? E adesso però appunto, siccome si sono sentiti messi in disparte, hanno il problema di riscendere in campo e presentano questi famosi referendum, sembrando appunto gli ignoranti del momento storico, no? Non sapendo per esempio che siccome avevano presentato pure il referendum sull'articolo 18, mi sembra, no?
Certo.
Non sapevano che i referendum possono essere soltanto abrogativi e non propositivi. Tant'è vero che la consulta delle mani pulite gliel'ha bocciato, e questo referendum sull'articolo 18 non si fa. È rimasto soltanto quello sui voucher. Sui voucher, per carità,
anche un altro referendum importante.
Infatti erano tre, sono rimasti due, ok. Sì. Sono d'accordo con voi e non devono essere emendati.
Quello che non hai detto è quello relativo agli appalti, alla garanzia.
Gli appalti, esatto. Beh, mi interessava la questione della bocciatura, certo, insomma, certo, dell'articolo 18. Insomma, è stato bocciato quello lì, e questo rischia di saltare a cura dei Gentiloni, fotocopia De Renzi, alla faccia della vittoria del no a quell'altro referendum. Allora, vi parlo del terzo referendum che mi riguarda e ci riguarda come categoria dei ferrovieri da vicino. Ultimamente, in un minuto, insomma, è stato fatto il referendum sul contratto di lavoro. Guarda caso, come al solito, il referendum sul contratto di lavoro, che non mi dilungo perché non posso, non c'ho tempo, però è un contratto di lavoro miserevole anche rispetto a un piano industriale invece faraonico che è stato presentato da Trenitalia alcuni mesi fa. E questo referendum ha vinto con l'85% dei voti dei ferrovieri. Guarda caso però i referendum hanno fatto votare sia l'esercizio, cioè chi sta sui binari, chi fa il macchinista, il capotreno, il manovratore, e sia quello che sta dentro l'ufficio, che è il problema della domenica, il problema del... non ce l'ha perché la domenica o le notturne non le fa e quindi gli frega relativamente del peggioramento contemplato in questo contratto. Quindi il referendum si presenta sul posto di lavoro direttamente come una truffa a cura dei sindacati confederali. Allora, la domanda mia è questa qua, ma ammesso che sto referendum si fa, no? Cioè sto referendum, come al solito, i bravi cittadini, no? I, come si dice, la società civile voterà tutta quanta, insomma, no? Dentro questa società civile c'è un po' di tutto, c'è il cliente, c'è il piccolo padroncino, c'è il piccolo borghese, c'è il bottegaio, insomma, tutta gente che ha un interesse relativo al voucher, o addirittura c'ha un interesse positivo perché pensa che sia una cosa buona in quanto può sfruttare meglio il lavoro occasionale, quindi c'è pure il rischio di perderlo, insomma, sto referendum. Allora non rigidiamo lo strumento in toto, se potrebbe discutere pure su questo, ma insomma diciamo così, ma può essere l'unica possibilità, l'unico strumento, punto interrogativo. Ti ringrazio, a presto.
Ma grazie a te Giuseppe.
Tutto, ciao,
grazie,
ciao. Giuseppe.
È chiaro che questo non può essere l'unico strumento è la lotta, cioè, però in questi 30 anni da quando si è persa la scala mobile fino ad oggi, cioè, c'è stata continuamente una situazione in cui le classi subalterne hanno perso i loro diritti, pure e i sindacati che le rappresentavano hanno fatto di tutto per fare in modo che essi accettassero l'esistenza, dagli accordi del 92 sul salario bloccato, sulla perdita della scala mobile, su e la negazione dei diritti di sciopero, perché quando una volta c'era lo sciopero, adesso poi sono state tutte fatte le leggi per bloccare queste lotte qui. Oggi nel paese ci sono migliaia di vertenze. Ci sono migliaia di vertenze che vengono gestite come microvertenze. Non c'è la volontà, se è da parte delle organizzazioni maggioritarie, CGL, CISL, UIL, purtroppo ci sono delle difficoltà anche a sinistra di queste organizzazioni, di organizzare una lotta generalizzata per gli interessi dei lavoratori. Solamente in questa maniera tu avresti avuto la possibilità, capito, di gestire il conflitto e magari poter far vincere l'interesse del lavoratore rispetto a quello del privato, cioè del capitale finanziario o del datore del lavoro, come lo vogliamo chiamare. Questo è il problema grosso. Il problema grosso, sulle pensioni sono state fatte 3 ore di sciopero.
Io diciamo un po' sono più favorevole al referendum, perché il referendum può anche risultare essere una trappola, però è, diciamo, lo strumento più vicino, più praticabile oggi anche per unificare le lotte. Penso che una manifestazione di antirenzismo come il voto, la vittoria del no al referendum contro la Costituzione è una cosa che va costituita, va valorizzata e va anche estesa, e ho fiducia che un referendum sui voucher avrebbe buon esito. Però la prima condizione perché abbia un buon esito il referendum sui voucher è che cessi di essere il referendum della CGIL, perché risulterebbe una trappola già disegnata. Quindi bisogna che diventi, a mio parere, il referendum di tutti, che ci sia una capacità di mobilitazione, un'intelligenza di comprensione del problema che riesca, come è stato quello sulla Costituzione, a persuadere, a convincere e a schierarsi. E secondo me questa capacità di mettere insieme tutti i lavoratori, no, è realizzabile anche in un'attività referendaria. come diceva però Giuseppe, l'ascoltatore che ha telefonato, no, e i rischi sono tanti. E i rischi, lo dico subito, leggo quello che sul sito della CGIL si ritrova come la relazione, uno stralcio breve della relazione che la CGIL ha portato durante le audizioni della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati. Sentite questa frase. Fin dalla loro nascita, tuttavia, i voucher in Italia non ha mai costituito in sé un rapporto di lavoro, ma solo una modalità di retribuzione. La liberalizzazione e la conseguenza, e di conseguenza l'esplosione dell'utilizzo negli ultimi anni di questo strumento, visto dai più come una possibilità di sostituire di forme garantite di lavoro, nel disegnare gravemente una nuova frontiera della precarietà, fa dire alla CGIL che questo è uno strumento malato, irriformabile e da abrogare. Ecco, questa frase qua però sta in quattro pagine in cui pare che si suggeriscano un emendamento dopo l'altro, un atteggiamento assolutamente migliorativo, se vogliamo, migliorista rispetto a quello che si dice qua. Qui con questa frase doveva essere concluso l'intervento della CGIL alla Commissione Lavoro, e invece no, questo sta a metà strada, e poi ci stanno tre pagine dedicate a tutti gli aggiustamenti che si possono fare. E un altro rischio è proprio anche nel modo in cui è formulato il referendum, il quesito referendario, perché il quesito referendario è il più breve e conciso di tutti i referendum mai pensati. Dice soltanto che si chiede l'abrogazione dell'articolo 48, 49 e 50 della legge 81 del 2015. Ora, non è male che un referendum sia così circoscritto e così breve, però intanto spiega poco, bisognerebbe che ci sia un accenno ai contenuti di questi tre articoli. Ma la cosa grave è che se pure si vincesse il referendum, verrebbero abrogati questi tre articoli, i referendum restano, i referendum, i voucher restano, perché i voucher esistono dal 2003. Questi sono solo una piccola tappa di peggioramento, sicuramente, ma i voucher resterebbero. Per cui è proprio indispensabile che sottraiamo alla potestà e al... Guarda, parlo proprio di potestà, il potere vergognoso della CGIL, che per esempio non ha consentito che si raccogliessero le firme per questi referendum a chi che sia. Io che andavo a fare i tavoli per esempio per i referendum contro la modifica della Costituzione, più volte abbiamo chiesto, quelli noi tavolinari, alla CGIL di darci i moduli perché si potesse fermare anche i referendum sul lavoro, no? Di trasformare quindi quel referendum in difesa della Costituzione anche in un referendum sociale, la risposta è stata sempre no, no, ma non solo a noi, no anche alla stessa CGIL, quei pochi che si impegnavano nella raccolta del referendum istituzionale. Quindi c'è un atteggiamento proprietario che è indecoroso. Io voglio essere ottimista ancora, ottimista anche perché gli ascoltatori sappiano che la CGIL è stata capace di dire quella frase che vi ho detto prima, ma secondo me rischia di non essere capace di tener conto di quella frase e invece di tener conto delle cose che si vanno dicendo adesso, che per aiutare le povere famiglie che hanno bisogno della badante o che hanno bisogno delle piccoli lavori in casa lo debbono fare a spese dei lavoratori precari, dei più precari tra i precari che esistono. Quindi hai ragione te ad essere diffidente, ad essere preoccupata, non preoccupato dell'andamento di questo, però confrontiamoci, vediamo che possibilità c'è di farlo diventare un referendum, diciamo, di massa, allargato, con le migliaia di comitati che si sono costituiti, per esempio al momento del referendum sulla Costituzione. Se noi riusciamo a fare lo stesso percorso, no? È un percorso che prima di essere vittorioso è già una bella vittoria per noi che lo pratichiamo, che lo facciamo, che lo sperimentiamo. Io per esempio faccio parte di un comitato per il no, quello di Monteverde, no, che vinto il referendum per il no subito si è convertito, è diventato il comitato per la difesa del Forlanini. Il 25 faremo una manifestazione, il 25 questo mese, per difendere il Forlanini, l'ex ospedale Forlanini, dalla delibera della regione che vuole porre in vendita, no in vendita, in svendita 70 milioni, 2 ettari nel cuore della città, tutto verde e tutte con le palazzine dell'ex ospedale diffuse in mezzo al parco, con 2 teatri, una biblioteca, un museo sulla medicina, che deve essere svenduto. Io penso che dietro di questo, questa svendita e questa conversione della regione alla svendita, perché 3 mesi prima la regione aveva fatto una delibera nella quale proprio si repelleva alla vendita, no? E si pensava alla conversione in struttura sociosanitaria dell'area del Forlanini. Probabilmente dietro queste scelte fatte dalla regione c'è l'asservimento alla finanza. Noi ormai lo vediamo, lo stesso stadio della Roma veniva gestito ormai dagli advisor della finanza non internazionale, della finanza planetaria, della Sachs, della Rothschild Bank, della Gold Sachs. Quindi noi di Monteverde siamo riusciti, e spero che molti stiano facendo un tentativo analogo, di convertire il proprio coordinamento, il proprio comitato per il referendum, in un comitato conflittuale in grado di gestire per esempio i conflitti sui territori o quelli aziendali. Ecco, questa è una speranza che io capisco che andrebbe confrontata con il parere di altri lavoratori, di altri cittadini, e vedere che possibilità ha di realizzarsi. Però è sicuramente un'indecenza e una passività grande su questo tema lasciare, diciamo, il timone della faccenda voucher alla CGIL, che alla fine poi avrà pure, come raccontavi te, no, salvato la faccia, perché dirà io ci ho provato e io sono stato bravo, no? Non mi è andata bene, oppure mi è andata bene, perché è facile pure che dica che una volta che i voucher vengono ridotti alle sole famiglie. Tra l'altro, la cosa strana è che non si dice sempre le sole famiglie, poi nel corso degli articoli di giornale si legge che non è solo le famiglie, sarebbero anche le aziende, quelle che c'hanno alcuni fa, c'hanno pochi, pochi dipendenti, e il lavoro, guardate, ascoltate bene che questa è la cosa più vergognosa, il lavoro stagionale. Il lavoro stagionale è un lavoro che ha radici nel nostro paese, era il lavoro in agricoltura, era il lavoro dei frontalieri, era il lavoro di maggiormente tutelato. Quando si faceva un lavoro stagionale sapeva che con quel lavoro si dovevano affrontare anche i costi di un periodo di non lavoro,
no? Dei sei mesi, quindi,
quindi non era possibile che adesso invece, no, il lavoro più, più precario che possa immaginarsi, ben oltre a quello da, venga ridotto, anche quello venga ridotto ai voucher, no? Quello, diciamo, in qualche misura garantito, in qualche misura formalizzato, pieno di retribuzione, come era il lavoro stagionale, invece passi a essere un lavoro pagato con i voucher. Purtroppo non sono molte le voci che hanno modo di esprimersi. Io credo che questi ragionamenti siano diffusi, la gente li pensa in molti, soprattutto quelli che si incontrano, che hanno possibilità di discutere, hanno possibilità di chiarirsi le idee, ma il problema è che non è facile poi, se non in questa radio, no, esprimerle, no, e fare in modo che di diffonderle, di diffondere la conoscenza relativa. E quindi siamo, che siamo arrivati alla fine di questa trasmissione, e dicendo appunto che un lavoro precario bisogna in tutti i casi evitarlo, bisogna che un lavoro precario sia un lavoro assolutamente penalizzato per il datore di lavoro, quindi deve essere un lavoro che deve essere pagato di più, pagato meglio, pagato in misura completa, sì, di tutte le contribuzioni, di tutto quello che ormai accompagna il lavoro, perché il lavoro in un trentennio cosiddetto magnifico o aureo che abbiamo attraversato, l'abbiamo nobilitato anche attraverso la misura del salario, che ci ha fatto conquistare diritti che sono andati forse al di là della mera sussistenza, e quindi questi diritti conquistati con il lavoro devono, non possono essere cancellati.
Grazie, abbiamo... Allora io volevo invitare di nuovo alla manifestazione che si terrà domani, la manifestazione delle donne, questo bello slogan che c'è, l'8 marzo, cioè, in che poi in romano marzo è mi sollevo, me arzo, allora è proprio l'8 e mi sollevo dalla mia condizione di subalternità, per poter, capito, arrivare ad un traguardo e vincere tutti e soddisfare quelli che sono i miei bisogni. Come, quindi invitiamo tutti a partecipare a questa manifestazione che si terrà domani ai vari posti di Roma e soprattutto poi alle 17 al Colosseo, in cui sarà una manifestazione comune.
Ecco, sul sito Non Una di Marzo, sito internet, trovate tutti gli appuntamenti nazionali posto per posto, e a Roma ce n'è più di uno, ma anche in altre città, e speriamo che sia abbastanza frequentato. Ecco, avremmo voluto parlare, non ci siamo riusciti per mancanza di tempo, del welfare aziendale, quella bella pensata che stanno pensando a livello governativo, e le aziende sono d'accordissimo, su come trasformare il premio di produttività, che non esiste dappertutto ovviamente, soltanto alcune aziende, ma grandi, quindi con tanti dipendenti, tanti lavoratori interessati, come pensano di convertire il premio in denaro, che è quello che interessa ai lavoratori, con buoni spesa, convenzioni con le palestre, viaggi a Lourdes, non lo so adesso cosa possono inventarsi. stanno praticamente demonetizzando il lavoro, e questo è per ora limitato, vi dicevo, al solo premio di produttività, ma non è detto che si estenda come succedeva una volta. Cioè, una volta le mondine si portavano a casa tre sacchi di riso, i contadini si tenevano metà del raccolto, e insomma il denaro non vale più niente. Evidentemente questa è la scelta. Ecco, vi sollecito un'altra volta, scusatemi se insistiamo continuamente, ma la radio campa soltanto del versamento autosovvenzionato degli ascoltatori e dai redattori. Se andate sul sito internet ondarossa.info trovate nella sezione sostieni i vari modi di sostenere la radio. Come troverete, ci sono diverse modalità: il conto corrente postale, un bonifico permanente oppure una tantum. C'è il modo PayPal, che vabbè, è abbastanza discusso ma funziona, oppure venire qui alla radio tutti i giorni. Uno può mettere le sue banconote da 10, da 20, quello che volete voi, nella bustina, e sosteniamo l'emittente. Ringrazio tutti e ci ritroviamo la settimana prossima.